L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus APS presenta Libro Parlato Novità, mensile gratuito per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Anno diciannovesimo, numero 1, gennaio 2019. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135, 2001. Direttore responsabile Mario Barbuto. Coordinatore editoriale Vincenzo Massa. Comitato Stampa. Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Katia Caravello, Maria Carbone, Giovanna Corraine, Nunziante Esposito, Salvatore Ferragina, Roberta Gatto, Rita Lamusta, Vincenzo Massa, Alfio Puldirenti, Eugenio Saltarella, Flavio Vezzosi. Direzione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono numero 06 699 881. Fax numero 06 678 6815. Email lp@wecechi.it. Sito internet www.wecechi.it. Abbonamento gratuito. La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 96, decreto ministeriale 70 del 15 maggio 2017. In questo numero, gennaio 2019, traccia 2, libri in uscita. Da traccia 3 a traccia 33, recensioni, nuovi libri disponibili per gli utenti. Traccia 34, sigla finale. Riportiamo qui di seguito alcuni titoli, con i rispettivi autori, delle opere attualmente in produzione nei nostri studi di registrazione. The Sinner, La peccatrice, di Petra Hamsfar, romanzo giallo. Timbuktu, di Paul Auster, romanzo. La vita oltre la vita, di Raymond Moody Jr., parapsicologia, esoterismo. Eccitazione, La logica segreta delle fantasie sessuali, di Michael Bader, psicologia. Tutto su Mariangela, biografia di una donna, di Michele Sancisi, biografie. Quello che rimane di Paula Fox, romanzo. Storie azzurre, di Maurizio De Giovanni, racconti, novelle. Genere, diari, memorie, autobiografie. Numero di catalogo 89.785, durata 614 minuti.
Daniel Mendelssohn, un'odissea, un padre, un figlio e un'epopea. Traduzione di Norman Gobetti, edizione Einaudi, 2018. Lettura di Donato Chiarello. Nel gennaio del 2011, al primo incontro del seminario sull'Odissea tenuto da suo figlio Daniel, mescolato alle metricole diciottenni, siede J. Mendelssohn, matematico e ricercatore scientifico, all'epoca 81enne. Sarà un incubo, pensa Daniel, a fine mattinata, quando appare chiaro che Jay non si atterrà al ruolo di silenzioso uditore che aveva immaginato per lui. Il vecchio Mendelssohn è cresciuto nel Bronx ed era ragazzo durante la guerra. Detesta la debolezza e il raggiro, valuta le cose in base alla fatica per ottenerle e la sua sola fede è nelle scienze esatte. Non può non avere da ridire sulla figura di Odisseo, il Politropos, l'uomo dalle molte svolte, ma anche dai molti trucchi, lacrime, aiuti divini, donne. Non capisco perché dovremmo considerarlo un grande eroe, ripete Jay, per lo stupore divertito degli studenti. Eppure, settimana dopo settimana, affronta le 3 ore di viaggio da Long Island al Bard College per apprendere dalla voce di suo figlio delle vacche del sole e di Penelope e del Nostos, e va oltre. Quando Daniel, quasi per gioco, gli propone una crociera nel Mediterraneo che ripercorre i luoghi dell'epopea, Jay acconsente. Per Daniel è un'esperienza pregna di rivelazioni. Per mano a suo padre capisce appieno lo sgomento dell'Ade. Nei ricordi coniugali del vecchio genitore ritrova la forza dell'homo frosinè, il pensare allo stesso modo, e in quell'uomo inaspettatamente tanto aperto e socievole, in classe come a bordo, non riconosce forse un Odisseo dalle molte svolte? Di certo è un Laerte, il cui corpo caduco presenterà il suo conto di lì a breve. Ma la nostra Odissea l'avevamo vissuta, osserva Daniel prima che accada. Per la durata di un semestre avevamo navigato insieme, per così dire, attraverso quel testo, un testo che a me e ai lettori, con lui, sembrava sempre più relativo al presente e meno al passato. Il viaggio complesso e multidimensionale di un padre e di un figlio, le loro peregrinazioni attraverso la vita e l'amore. The New York Times Book Review. Mendelssohn sa che c'è sempre una verità più profonda da scoprire su coloro che pensiamo di conoscere meglio, noi stessi inclusi. La sua intelligenza scintilla a ogni pagina. Los Angeles Review of Books. Un libro riuscito e coraggioso, che è la dimostrazione della validità del messaggio più imperituro dell'Odissea, ovvero che l'intelligenza vale poco se non si allea con l'amore. The Observer. Daniel Mendelssohn, D-A-N-I-E-L, M-E-N-D-E-L-S-O-H-N, è studioso di lettere classiche, critico, traduttore e docente di letteratura al Bard College. Collabora regolarmente con il New Yorker e la New York Review of Books e il New York Times. È autore di Gli Scomparsi, vincitore del National Book Critics Circle Award 2006, del Prix Médicis 2007 e di numerosi altri riconoscimenti, del Memoir de Elusive Embrace 1999, di 2 raccolte di saggi e di un'edizione critica delle opere di Cavafis. Un'Odissea è il risultato finalista al Bailly Gifford Prize 2017.
Numero di catalogo 89.785. Genere economia lavoro. Numero di catalogo 90.062. Durata 257 minuti.
Loris Campetti. Ma come fanno gli operai? Manni Editore 2018. Lettura di Marco Contè. Colpiti dalla crisi e dalle politiche liberiste, privi di rappresentanza partitica e con un sindacato inadeguato, gli operai sono soli. Ai loro occhi la sinistra è responsabile dell'attacco ai diritti. Cancellazione dell'articolo 18, assalto alle pensioni, Jobs Act e precarietà. Nelle urne sempre più deserte arriva il loro voto di vendetta. Gli operai tradiscono la sinistra. O è piuttosto vero il contrario? A questo quadro si aggiunge la crisi della solidarietà tra lavoratori, perché la perdita della speranza in un cambiamento apre la strada all'individualismo, che rischia di alimentare una guerra tra poveri. L'avversario non è più chi comanda, bensì chi sta più in basso ed è più debole. Ne sanno qualcosa gli immigrati. Questo libro è un reportage sul cambiamento culturale dei lavoratori, un viaggio nelle grandi fabbriche, quelle in crisi e quelle con il vento in poppa, dalla Luxottica alla Fincantieri, dalla Brembo alla Beretta, dalla Gusta alla Ermacchi, dalla Maserati all'ex Pininfarina, a cui si affiancano puntate nella logistica e nei servizi. Parlano i ragazzi di Foodora, che ci portano la cena a casa, arruolati con un SMS pagati a cottimo, e i dipendenti delle coop reggiane giunte al capolinea e finite in tribunale. Campetti traccia una lucida analisi politica e conduce un'indagine nella classe tradizionalmente spina dorsale della sinistra e che ora forse non esiste più. Loris Campetti è nato nel 1948. Ha lavorato per il quotidiano Il Manifesto dalla metà degli anni 70 fino al 2012, occupandosi in particolare di lavoro, sindacato ed economia. Collabora con giornali e riviste. Per Manni ha pubblicato Ilva Connection, inchiesta sulla ragnatela di corruzioni, omissioni, colpevoli negligenze. Sui Riva e le istituzioni nel 2013. E nel 2015 il reportage Non ho l'età, perdere il lavoro a 50 anni.
Numero di catalogo 90.062. Numero di catalogo 90.084, durata 191 minuti.
Salvatore Rossi, Oro, Il Mulino, 2018. Lettura di Elena Danna. Da sempre simbolo di ricchezza, bellezza, divinità, potere, ma anche di risparmio e di scambio. Chi lo possiede lo conserva al sicuro in scrigni, casseforti, forzieri e cavò. Perché? L'oro è un mistero che resiste da 6.000 anni. Oggi, nell'era del denaro di carta e del denaro virtuale, l'oro dovrebbe apparirci anacronistico. Eppure non è dimenticato affatto da chi cerca un porto sicuro per i propri risparmi. A cominciare dagli stati e dalle banche centrali, l'oro resta il bene rifugio per eccellenza, perno delle economie e dei sistemi monetari. Salvatore Rossi, direttore generale della Banca d'Italia e presidente dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, IVAS. Tra i suoi libri, La regina e il cavallo, Quattro mosse contro il declino, 2006. Processo alla finanza, 2013. Che cosa sa fare l'Italia? Con A. Giunta, 2017. Tutti editi da Alla Terza e per Il Mulino, La nuova economia, a cura di 2003.
Numero di catalogo 90.084. Genere, filosofia. Numero di catalogo 90.083. Durata 485 minuti.
Giulio Cesare Giacobbe. Cos'è veramente lo yoga? Un metodo scientifico per sperimentare l'infinito. Edizione Tlon 2016. Lettura di Marina Brizzi-Braus. Questo libro esplora l'essenza e lo scopo dello yoga con precisione e chiarezza. Contiene inoltre una rivoluzionaria interpretazione dello Yoga Sutra di Patanjali, un vero e proprio trattato di psicologia che precorre la scienza occidentale di 2000 anni. Giulio Cesare Giacobbe, psicoterapeuta e docente universitario, è l'autore dei bestsellers internazionali Come diventare un Buddha in 5 settimane, Mondadori, Come smettere di farsi le seghe mentali e godersi la vita, Ponte alle Grazie, Come diventare bella, ricca e stronza, Mondadori.
Numero di catalogo 90.083. Genere, psicologia, psicoanalisi. Numero di catalogo 89.718. Durata 548 minuti.
Joseph Messinger, Il linguaggio del corpo rivelato, per scoprire i pensieri più segreti. Traduzione di Sergio Baratto, edizioni PM 2016. Lettura di Rosalba Caramoni. si mente meglio con le parole che con i gesti, perché è più difficile sottrarre all'inconscio ogni singola parte del nostro corpo. Possiamo dire con la massima enfasi: che piacere vederti, ma se stiamo mentendo, mani, testa, braccia, occhi esprimeranno la verità senza che lo vogliamo. È importante quindi imparare a leggere i gesti delle persone con cui interagiamo per capire quali sentimenti nascondano, non solo per smascherare i bugiardi, ma anche per entrare in sintonia con chi ci sta di fronte. Saper leggere un gesto di disagio, di timidezza o ansia può aiutarci a correggere il tono della conversazione per far sentire meglio il nostro interlocutore, con un grande miglioramento nelle qualità dei rapporti. Inoltre, avere il controllo sulla nostra gestualità è molto utile sul lavoro e in quelle occasioni in cui dobbiamo celare il nostro vero stato d'animo, magari a fin di bene. Con oltre 300 disegni e centinaia di esempi, questo è un vero vademecum per imparare a privilegiare i gesti che ci valorizzano e correggere quelli che ci squalificano, e per leggere negli altri come in un libro aperto.
Joseph Messinger, J-O-S-E-P-H, M-E-S-S-I-N-G-E-R. Psicologo e scrittore, è stato un pioniere dell'interpretazione del linguaggio non verbale e l'iniziatore della programmazione neurogestuale. Insieme alla moglie, Caroline, ha fondato l'École des Gestes, una scuola specializzata in programmazione neurogestuale. Tra i suoi molti libri, Il linguaggio del corpo rivelato è un bestseller considerato il riferimento per la lettura del linguaggio del corpo.
Numero di catalogo 89.718. Numero di catalogo 89.742, durata 654 minuti. Vittorino Andreoli, Essere e Destino, Edizioni Marsilio 2018. Lettura di Renato Rappo. Il destino ha davvero un'influenza sulle nostre vite, sull'essere, o è soltanto la reminiscenza di miti che appartengono agli albori della civiltà? E l'incontro con il limite, con la malattia fisica o mentale, è parte di questo percorso già scritto o può essere scongiurato? Dopo aver trascorso la vita occupandosi della mente e dei suoi disturbi con gli strumenti della medicina, Vittorino Andreoli ha sentito il bisogno di andare oltre, di formulare un metodo diverso che si prenda cura dell'uomo tutto intero e, a compimento della sua avventura umana e professionale, ci consegna una visione della vita il cui fondamento è la costante promozione del bene per sé e per l'altro. Il suo messaggio è rivoluzionario. Qualsiasi esistenza, indipendentemente dall'età e dalla condizione in cui ci si trova, può essere migliorata in un percorso incentrato su una nuova disciplina da lui stesso fondata, il ben d'essere. Approfondendone le radici e le applicazioni, l'autore mostra come, seppure con variazioni linguistiche e diverse sfumature di significato, questa ricerca del benessere sia presente fin dalle origini nella storia e nella cultura dell'uomo e ci accompagna in un affascinante viaggio attraverso i segreti dell'esistenza umana, declinato secondo le tre dimensioni fondamentali del corpo, della mente e del nostro rapporto con il mondo circostante, che comprende la natura e le relazioni con gli altri. Oggi che, sostiene Andreoli, risulta sempre più difficile distinguere tra la follia dell'uomo e quella della società, dominata dalle apparenze e dal denaro, spendere la vita il meglio possibile è un'aspirazione realizzabile per tutti, un progetto, in questo senso, veramente umano. Vittorino Andreoli, psichiatra di fama mondiale, scrittore, è stato direttore del Dipartimento di Psichiatria di Verona Soave ed è membro della New York Academy of Sciences. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche e libri di divulgazione, molti dei quali bestseller. Per Marsilio ha pubblicato La nuova disciplina del benessere, Vivere il meglio possibile, 2016, e Le forme della bellezza, viaggio nell'arte del benessere, 2017. Numero di catalogo 89.742. Numero di catalogo 90.030. Durata 842 minuti.
Alberto Pellai, Barbara Tamburini. Zitta. Le parole per fare pace con la storia da cui veniamo. Edizione Mondadori 2018. Lettura di Gabriella Gallia. Noi siamo relazioni. Quanto le relazioni, soprattutto quelle primarie, possono segnare la nostra vita personale e di coppia. Quanto possiamo invece liberarci del passato imparando a rapportarci con gli altri in modo sano e corretto. Tra le relazioni d'amore, quella con la figura materna risulta fondamentale. Se la madre non è in grado di fornirci un amore e un sostegno che vadano oltre il semplice accudimento, è probabile che tutta la nostra vita verrà segnata da una ferita originaria che condizionerà il nostro futuro. Questo è quanto accade a Angela, la protagonista di Zitta. Da sempre Angela avverte un rifiuto da parte della madre, che già alla nascita sceglie di non allattarla. Incapace com'è di stabilire un rapporto positivo con questa figlia così diversa da lei, che vada oltre la critica dei suoi comportamenti e il confronto continuo con la sorella, mite e laboriosa. Questo trauma, mai ricomposto, la porterà, nonostante l'affetto che prova verso i suoi fratelli più piccoli, ad allontanarsi presto dalla casa dei genitori. Ed è solo l'inizio. La storia di Angela è una storia di fughe, soprattutto da chi cerca di amarla. Fuga dal primo innamorato, fuga emotiva, se non fisica, dal marito Alfredo, che non riesce a coglierne la complessità. Ma non sempre una ferita d'amore all'origine porta risultati così catastrofici. Anche Chiara, la figlia di Angela, è cresciuta da una madre dal comportamento ambivalente, eppure si mostrerà più adulta di quei due genitori rimasti prigionieri del passato e ingessati in ruoli di cui non riescono a liberarsi. Fino a un evento tragico che rimetterà tutto in gioco e costringerà i protagonisti a una riflessione sulle proprie relazioni, per giungere a un finale imprevedibile. Questo romanzo, che richiama la teoria dell'attaccamento di John Bowlby, ci aiuta a capire come funzioniamo nelle relazioni della nostra storia personale. Ogni capitolo, infatti, è seguito da un approfondimento che trae spunto da una parola chiave relativa al capitolo stesso, e che ci guida verso quelle domande che ci fanno riflettere e fanno luce sulla nostra esperienza personale. Un romanzo terapeutico che aiuta chi ha vissuto relazioni disfunzionali a trovare una nuova coscienza di sé e del proprio stile relazionale. Alberto Pellai è medico, psicoterapeuta dell'età evolutiva e ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università degli Studi di Milano. Nel 2004 il Ministero della Salute gli ha conferito la medaglia d'argento al merito in sanità pubblica. Per anni ha condotto su Radio 24 con Nicoletta Carbone il programma «Questa casa non è un albergo», dedicato alla relazione genitori e figli. È autore di molti bestseller di parenting e psicologia, tra i quali Tutto troppo presto, l'educazione sessuale dei nostri figli ai tempi di internet, L'età dello tsunami, Il metodo famiglia felice.
I suoi libri sono tradotti in più di 10 lingue e hanno vinto numerosi premi. Dal 2010 cura su Famiglia Cristiana la rubrica settimanale Essere Genitori. Su Facebook gestisce una pagina dedicata ai consigli sull'educazione, seguita da 40.000 followers. Barbara Tamborini è psicopedagogista e scrittrice. Tiene laboratori educativi nelle scuole di ogni ordine e grado e corsi di formazione per docenti e genitori. È autrice di libri per bambini e ragazzi e coautrice, insieme ad Alberto Pellai, di volumi di psicologia e parenting diventati bestseller e tradotti in diversi paesi. Ha vinto numerosi premi letterari. Alberto e Barbara sono una coppia anche nella vita e genitori di 4 figli.
Numero di catalogo 90.030. Numero di catalogo 90.076. Durata 168 minuti.
Giulio Cesare Giacobbe. La paura è una sega mentale, come liberarsene per sempre. Mondadori 2015. Lettura di Marco Conte. La paura è una tigre, ma è una tigre di carta, una grande sega mentale, perché quasi tutte le nostre paure sono immaginarie. La paura sistematica, che dà disturbi anche gravi come ansia, attacchi di panico, depressione e somatizzazioni, è dovuta al mancato sviluppo della personalità adulta. Giulio Cesare Giacobbe, il fondatore della psicologia evolutiva, mostra in questo libro divertente di semplice lettura come sviluppare la personalità adulta e liberarsi finalmente della paura nevrotica con un percorso di cura che chiunque può affrontare facilmente anche da solo. Giulio Cesare Giacobbe, nato a Genova nel 1941, psicologo e psicoterapeuta, ha studiato e lavorato come psicologo e come docente universitario in Italia e negli Stati Uniti ed è autore di numerosi bestsellers di divulgazione psicologica.
Numero di catalogo 90.076. Numero di catalogo 90.081, durata 173 minuti.
Giulio Cesare Giacobbe. Il fascino discreto degli stronzi. Oscar Mondadori 2014. Lettura di Massimo Giordano. Tutti gli uomini sono stronzi. È un ritornello in voga tra le donne. Ho il dannato sospetto che anche tu la pensi così. In questo caso ti consiglio di leggere questo libro. Non voglio farti cambiare opinione. So che è impossibile. Voglio fare una cosa più facile. Voglio cambiare te. Voglio farti diventare una stronza, in modo che cominci a girare anche l'altro ritornello. Tutte le donne sono stronze. Questo libro è il seguito ideale di Come diventare bella, ricca e stronza. Ma stavolta è dedicato a tutti, anche agli uomini. Per diventare stronzi bisogna però prima capire cosa sono veramente gli stronzi e perché, nonostante tutto, ci attirano tanto. In cosa consiste il loro fascino discreto? Stronzo vuol dire adulto e tutti vogliamo diventare adulti, ma pochi ci riescono. Puoi capire se sei uno stronzo o una stronza e non più un bambino o una bambina, leggendo questo libro e facendo il test che trovi nelle ultime pagine. Buona fortuna. Giulio Cesare Giacobbe. L'introduzione degli stronzi. Ancora una volta questo titolo indecente non l'ho inventato io, come bella ricca stronza. È stata la redazione della Varia di Mondadori. Ma come? Ti chiederai. Sei così rammollito da farti dare i titoli dagli altri? Ebbene, il fatto è che la redazione della Varia di Mondadori è composta di donne, e io alle donne non so dire di no. E poi mi hanno detto che sono l'unico a essere capace di scrivere un libro con un titolo così. E quando una donna specialmente una bella donna, ti dice che sei l'unico a saper fare bene una cosa, non puoi resistere. È come quando dici a loro che sono le più belle del mondo. Ci credono sempre. Il risultato è che la mia fama di scrittore sconcio si rafforza sempre più. Ormai mi trovo in fondo a una china che è duro risalire. Ma poi, chi me lo fa fare di cercare di risalirla? Io so benissimo di non essere sconcio, ma poiché nei miei libri uso il linguaggio parlato, ogni tanto posso usare una parola sconcia. Perché in quel momento nel linguaggio parlato la si userebbe. Il riprodurla è un fatto artistico e l'arte prescinde dal moralismo. Soltanto quelli che hanno paura delle parole storcono la bocca. I miei lettori affezionati, adesso sono davvero tanti, sanno benissimo che quello che c'è dentro al libro è degno di rispetto. Piuttosto, ragioniamo un po' sulla parola stronzo. Certo, è una parola disgustosa. Ma come ogni cosa può essere vista da molti punti di vista. L'origine è longobarda. Strunz voleva dire proprio quello. Ma intanto lo Zingarelli le riconosce un secondo significato. Epiteto scherzoso e quasi affettuoso. E riporta l'esempio. Dai, non fare lo stronzo. Non parlavo seriamente. Sembra scritto per me. Ma ci sono da fare due considerazioni. La prima è che il suo significato originario ha ceduto il posto a un significato completamente diverso. La seconda è che questo suo significato, oggi prevalente, ha un'importanza psicologica fondamentale e presenta due diverse accezioni, come vedremo dettagliatamente in questo libro. L'assunzione col tempo di un significato diverso da quello originale è un fenomeno comune nelle lingue vive. Col tempo il significato originale viene addirittura dimenticato. Come ho detto nel mio precedente libro, come smettere di fare la vittima e non diventare carnefice, la parola dialettale Belin, usata come intercalare nel territorio che va dalla Spezia a Nizza e da Genova ad Alessandria, indicava originariamente una divinità. Belinus era il nome latino della divinità celtica Beleno, corrispondente al dio greco Apollo, ma chi se lo ricorda più? In seguito è passato a denotare il membro maschile, per il fatto che il dio Belinus, propiziatore della fertilità, ha finito per essere rappresentato con un fallo enorme, come il Priapo greco e romano. Così, analogamente, la parola stronzo ha perduto in buona parte il suo significato originale. Certo, c'è ancora chi la usa in quel senso, ma è raro. Sono le persone che storcono la bocca sentendola, perché hanno paura delle parole, senza averne il gusto. Beh, per quanto riguarda il gusto, devo dire che nel caso di stronzo un po' di ragione ce l'hanno. È che il gusto delle parole, della loro storia, cioè l'etimologia, non è una scienza decisamente popolare. La gente si ferma di solito al primo significato, quello corrente. Invece, approfondire l'evoluzione delle parole e dei loro significati è affascinante. Pensa un po' alla povera parola longobarda strunz che cosa è diventata. Oggi la parola stronzo ha due significati psicologici diversi ma ugualmente importanti. Lo Zingarelli cita come secondo significato quello già riportato di scherzoso e quasi affettuoso, ma come primo significato quello di persona sgradevole, fastidiosa o maligna. In realtà vi sono altri due significati, ancora più pregnanti, anch'essi distintamente negativo e positivo. Quello negativo è di persona egoista, profittatrice e prevaricatrice. Quello positivo è di persona dura, ma autonoma e astuta. Vedremo come questi due significati facciano capo non ad una distinzione linguistica, ma psicologica, di enorme importanza per la nostra vita, per la nostra felicità o la nostra infelicità. A questo è dedicato il libro.
Numero di catalogo 90.081. Numero di catalogo 90.108. Durata 141 minuti.
Giulio Cesare Giacobbo. Lo Zen per tutti. ovvero come vivere nella realtà. La Cicala, 2017. Lettura di Emanuela De Vito. Cos'è davvero lo Zen? Ce lo racconta in questo suo primo saggio dedicato all'argomento il più innovativo e celebre divulgatore italiano nel campo della psicologia e delle discipline orientali, Giulio Cesare Giacobbe. Mescolando la sua contagiosa carica ironica con una profonda conoscenza della filosofia buddista, tra simpatici aneddoti e un corso intensivo di storia dello Zen, Giacobbe riesce a guidarci fino al cuore essenziale e terapeutico di questa disciplina. Il testo è ulteriormente arricchito da un'intervista all'autore che verte su temi inerenti un possibile terreno d'incontro delle discipline psicologiche occidentali e orientali. Giulio Cesare Giacobbe, psicologo e psicoterapeuta, è stato professore associato presso l'Università di Genova, dove ha ricoperto gli insegnamenti di storia delle matematiche, storia del Rinascimento, storia della logica e fondamenti delle discipline psicologiche orientali. È autore di bestseller quali Come smettere di farsi le seghe mentali e godersi la vita, 2003, e Come diventare un Buddha in 5 settimane, 2005. Di recente ha pubblicato Cos'è veramente lo yoga? Un metodo scientifico per sperimentare l'infinito, 2015, e Vademecum antistress, 2017.
Numero di catalogo 90.108. Genere, religione e spiritualità. Numero di catalogo 90.040, durata 477 minuti.
Francesco, Jorge Mario Bergoglio. Amoris Letizia, esortazione apostolica post-sinodale sull'amore nella famiglia. 2016, Ancora SRL. Lettura di Gabriele Tuccimei. Amoris Letizia. Struttura e significato dell'esortazione apostolica post-sinodale di Papa Francesco. La famiglia è un viaggio impegnativo, come lo è tutta la vita del resto, e sono incalcolabili la forza, la carica di umanità in essa contenute, l'aiuto reciproco, le relazioni che crescono con il crescere delle persone, la generatività, l'accompagnamento educativo, la condivisione delle gioie e delle difficoltà. La famiglia è il luogo in cui si vive la gioia dell'amore. Ci sono tanti segni che dicono la crisi del matrimonio, ma nonostante tutto, il desiderio di famiglia resta vivo, in specie fra i giovani, e motiva la Chiesa. Il primo compito dei pastori deve essere quello di custodire questa gioia e di valorizzare ciò che è attrattivo nella vita familiare. È un'esperienza fragile e complessa, e per questo ricca, che mette in gioco non le idee, ma le persone. Del resto, nessuna famiglia è una realtà perfetta e confezionata una volta per sempre, ma richiede un graduale sviluppo della propria capacità di amare.
Numero di catalogo 90.040. Genere, romanzo. Numero di catalogo 89.652, durata 1.516 minuti. Don Robertson, L'ultima stagione, edizioni Nutrimenti 2017. Lettura di Renato Rappo. Non conosciamo questo mondo, non abbiamo l'obbligo almeno di provarci? È giusto andarsene prima di sapere che cosa si sta lasciando? Howard Amberson ha 74 anni. Sua moglie ne ha due meno di lui. Una cicatrice al posto del seno destro e un dolore che la tormenta quotidianamente. Lui ha trascorso tutta la vita a Paradise Falls, poche migliaia di anime al centro dell'Ohio, dove ha insegnato al liceo per più di 40 anni, dove ha sposato Anne, dove sono sepolti tutti i suoi familiari. E adesso che anche per lui e la moglie il tempo si avvicina allo scadere, decide che devono partire per un viaggio. Lui, Anne e Sinclair, il gatto, in auto, senza meta, alla ricerca di ciò che in questi lunghi anni è rimasto oscuro. A bordo di una Pontiac, muovendosi per le strade del paese e attraverso le pagine di un diario tenuto segretamente da Howard, gli Amberson ripercorrono la storia del loro amore e della loro famiglia, riportando alla luce il passato, gioie e dolori di un microcosmo nel cuore d'America. In questo, che è stato il suo romanzo della maturità, pubblicato nel 1974, Don Robertson ritrae una coppia nell'autunno dell'esistenza, componendo una delicata ode alla vita, intelligente, spassosa, mai lugubre. Un'elegia dello spirito umano che passa per la stessa scrittura potente, senza sfumature o compromessi, che i lettori italiani hanno già conosciuto. Il mio autore preferito di sempre è probabilmente Don Robertson, D-O-N, R-O-B e R-T-S-O-N. Quello che amo di più nei romanzi e negli scrittori è la generosità, la disponibilità a mettersi completamente a nudo nel cuore e nella mente, e Robertson lo ha sempre fatto. Parole pronunciate da Stephen King in una intervista del 2015 al New York Times, che hanno riportato l'attenzione su uno scrittore a lungo dimenticato, autore di 18 libri, premiato con il Putnam Award e il Cleveland Arts Prize for Literature, che visse un abbagliante successo di pubblico e critica fra gli anni 60 e 70 del secolo scorso, per poi cadere nell'oblio anche a causa di problemi di salute, fino alla morte nel 1999, nel giorno del suo 70° compleanno. Con l'ultima stagione, Nutrimenti prosegue il recupero dell'opera di Don Robertson, dopo aver già pubblicato L'uomo autentico, 2016, accolto con favore alla sua prima edizione italiana grazie a una scrittura che ha il dono di conficcarsi in profondità nella coscienza del lettore, Marco Peano, e una capacità di trasformare il microcosmo in macrocosmo, una tecnica, un cuore che riescono a farti sentire di fronte ai nodi della vita nuda e cruda. Numero di catalogo 89.652. Numero di catalogo 89.622. Durata 302 minuti.
Daniele Manca, La Rossa, edizione Rizzoli, 2017. Lettura di Emanuela Pisicchio. È una primavera che non promette affatto bene, quella del 63. Le elezioni hanno appena rimescolato le carte della politica, promettendo nuove tensioni. E una pioggia incessante pare voler infierire su una Milano ombrosa e amara. Ecco perché Carlo Passi, finito il suo turno al giornale, si rifugia in un vecchio Trani per bere un bicchiere o due, o magari qualcuno in più. Da una settimana Enrica, capelli color rame e un carattere tenace da reporter di razza, gli ha dato il ben servito e lui si sente reduce da una tempesta. Si consola con la sua amata Rossa, non un'altra donna, ma una Giulietta primo modello, scintillante di fascino. A notte fonda, Carlo si mette al volante e guida fino all'unico posto dove non dovrebbe andare. Quella che era anche casa sua e adesso è solo di Enrica. Ma per far cosa poi? Per strisciare ancora una volta? Per farle una scenata? Lei tuttavia non c'è. Al suo posto un'enigmatica amica, piena di una grazia impertinente, che sembra nascondere un segreto e ha le armi migliori per difenderlo. Tanto basta a risvegliare il fiuto di Carlo e suggerirgli che sì, è proprio vero, quella primavera del 63 non promette affatto bene. Attraverso un protagonista che è un omaggio a un'epoca e a un modo di fare giornalismo, questo romanzo di Daniele Manca getta uno sguardo partecipe e senza concessioni alla nostalgia su una città seduttrice che ti sorride con audacia e ti allontana con eleganza. Daniele Manca, Roma, 1956. È vice direttore del Corriere della Sera, dove lavora dal 1994. È sposato con Matilde. Assieme hanno due figli, Maria Francesca e Michele.
Numero di catalogo 89.622. Numero di catalogo 89.944, durata 322 minuti.
Di Patrizia Figini, Traditori. Amazon, 2018. Lettura di Gabriele Parrillo.
Mentre sto così, con la terra che mi impasta la bocca ed il fucile tra le mani, un'altra granata caduta poco lontano fa tremare tutto attorno a me, tanto che per qualche istante l'orizzonte mi pare vacillare ed io, come un perfetto idiota, scoppio a ridere. Forse quel colpo ha sbattuto il mio cervello di qua e di là nella scatola cranica, non so. Rido osservando i movimenti ridicoli dei compagni che mi precedono, che sussultano e cadono, simili a marionette, i cui fili vengano improvvisamente recisi. Patrizia Figini nasce a Saronno. Linguista, ha vissuto in Giappone ed ora si sta dedicando, tra le altre cose, allo studio del cuneiforme. Studiosa di storia, passione che ha scoperto fin dalla più tenera età, è specializzata nel periodo che ha visto il mondo sconvolto dalla Rivoluzione francese e dall'ascesa di Napoleone. Tali studi, portati avanti a 360 gradi, le hanno permesso di conoscere il genio di molti artisti, come ad esempio Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges. Il suo amore per la storia coinvolge anche altre epoche dall'importanza capitale nella storia mondiale: l'impero persiano, il genio greco, l'impero romano, il rinascimento, le guerre mondiali. Scopo dell'autrice è restituire la voce alla gente comune, oltre che ai grandi, resa muta dal fluire del tempo.
Numero di catalogo 89.944. Numero di catalogo 89.714, durata 729 minuti.
Luca Scarlini, Teatri d'amore, edizione Notte Tempo, 2018, lettura di Daniela Poggi. Le case, negli innumerevoli traslochi e cambi di proprietà, conservano sempre qualche memoria o traccia di chi le ha abitate. Questo libro ricostruisce la vita artistica a Roma tra 800 e 900 per scorci e particolari, attraverso uno stradario dettagliatissimo quanto improbabile, in un percorso di passioni e creazioni disegnato attraverso una nutrita serie di ritratti e cammei. Le case raccontate sono quelle in cui hanno abitato coppie di artisti, intellettuali, teatranti, personaggi del cinema e della moda. Stanze tutte per sé, quindi, in cui scrivere e creare in pace, ma anche tempestosi rifugi per vite in burrasca. Pareti che hanno vegliato sulla nascita di poesie, romanzi e ritratti, in strade che spesso recano il nome di coloro che furono ospiti di quei luoghi. Calandosi nelle vesti di persone e personaggi che hanno attraversato epoche e spazi della città, Luca Scarlini ne dipinge stile, vezzi, peculiarità, aneddoti, stati d'animo, contesti, e inventando e raccontando istanti della loro vita, porta in scena la storia nelle stanze di Roma. Luca Scarlini, 1966, è scrittore, performer, voce della radio. Tra i suoi libri recenti, Sacre sfilate, Alta moda in Vaticano, Da Pio IX a Benedetto XVI, Guanda, Il Caravaggio rubato, Mito e cronaca di un furto, Sellerio, Bianco tenebra, Giacomo Serpotta, Il giorno e la notte, Sellerio, Ziggy Stardust, La vera natura dei sogni, Ad.
Numero di catalogo 89.714. Numero di catalogo 89.967. Durata 1090 minuti.
Marco Butichi, L'anello dei re. Te edizioni 2014. Lettura di Michela Liopizzi. Assistenza tecnica di Giuseppe Maggiore. New York, 2002. Una serie di attentati sta seminando il terrore in ogni parte del mondo, ma le agenzie di intelligence brancolano nel buio. Unici indizi, i messaggi che preannunciano i massacri, inseriti tra le righe del Corano e siglati con il simbolo di un anello leggendario. Un simbolo che unisce e lega luoghi e avvenimenti lontani. Venezia e il Mediterraneo del 300. Le Dolomiti durante la Grande Guerra, l'America della Depressione, la Romania di Ceausescu. A sciogliere questo misterioso intreccio sarà chiamato Oswald Braille, l'ex primo ministro israeliano, dove affrontare i fantasmi del proprio passato per sventare la minaccia che incombe sul futuro del pianeta. Marco Butichi, La Spezia, 1957. Dopo aver viaggiato moltissimo per lavoro, si è stabilito a Larici. Ha esordito nella narrativa con Le pietre della luna, pubblicato da Longanesi nel 1997. Da allora sono apparsi con crescente successo Menorah, 1998, Profezia, 2000, La nave d'oro, 2003, L'anello dei re, 2005, Il bando dei demoni, 2007, Il respiro del deserto, 2009, La voce del destino, 2011, vincitore del premio Salgari per la letteratura avventurosa, quarta edizione 2012, e La stella di pietra, 2013. I suoi romanzi hanno venduto oltre 1 milione di copie.
Numero di catalogo 89.967. Numero di catalogo 89.968. Durata 743 minuti.
Marco Butichi, Menorah. Edizioni Tea 2014. Lettura di Michela Liopizzi. Antichissima, d'oro massiccio, e nessuno sa dove sia. È la Menorah. Il candelabro a sette bracci, simbolo sacro del popolo di Israele, razziato dal Tempio di Gerusalemme nel 70 d.C. Ritrovarla significa conquistarsi la gratitudine di un intero popolo, ma anche disporre di un potente mezzo di ricatto contro di esso. E infatti, non appena emerge dall'oblio il diario di un pittore vissuto a Parigi alla fine del 700, le speranze si riaccendono, e con queste anche la bramosia di chi vuole impadronirsi della mitica reliquia per arricchirsi o conquistare appoggi politici. Marco Butichi, La Spezia, 1957. Dopo aver viaggiato moltissimo per lavoro, si è stabilito a Larici. Ha esordito nella narrativa con Le pietre della luna, pubblicato da Longanesi nel 1997. Da allora sono apparsi con crescente successo Menorah, 1998, Profezia, 2000, La nave d'oro, 2003, L'anello dei re, 2005, Il vento dei demoni, 2007, Il respiro del deserto, 2009, La voce del destino, vincitore del premio Emilio Salgari per la letteratura avventurosa, quarta edizione 2012, e La stella di pietra, 2013. I suoi romanzi hanno venduto oltre 1 milione di copie.
Numero di catalogo 89.968. Numero di catalogo 90.018. Durata 329 minuti.
Yoko Ogawa, Vendetta. Il Saggiatore 2014. Lettura di Giulia Salvi. Un'aspirante scrittrice si trasferisce in un nuovo appartamento e scopre che l'anziana padrona di casa coltiva strani ortaggi a cinque dita. Un chirurgo affermato è avvicinato da un affascinante cantante di piano bar che cerca un rimedio per la mostruosità del suo cuore. Intanto una brama violenta muove un solitario artigiano di borse, disposto a tutto pur di avere quel cuore prodigioso. Sullo sfondo una residenza vetusta divenuta un museo della tortura. In giardino un enorme tigre del Bengala sta morendo e forse anche il vecchio custode della villa insieme ai suoi segreti. 11 storie parallele, un'unica mano invisibile che ne regge i fili. La recondita diabolicità dell'essere umano. Madri e figli, vittime e amanti clandestini, assassini e anonimi passanti. I destini si intersecano in una rete sempre più nera e inquietante di enigmi e indizi. Una prosa tagliente e raggelante, un'immaginazione lugubre che richiama il giro di vite e i racconti di Poe. Un'ossessione sinistra per i dettagli. Yoko Ogawa non lascia nulla al caso. In Vendetta non ci sono spazi neutrali. Tutto converge e partecipa silenziosamente allo svolgimento dell'azione. Pinzette per sopracciglia, camici frigoriferi, ceste di pomodori. Ecco gli strumenti scelti per tessere la ragnatela della perversione, sempre celati dall'alibi della loro quotidiana innocenza. Quando desiderio e istinto collidono, il lato oscuro dell'uomo prende il sopravvento, provocando una catena di efferatezze. Ma non è la violenza a sconvolgere il lettore. Il vero orrore viene dalla scoperta che quanto è incredibilmente dolce e attraente nasconde sempre un'anima oscena. Yoko Ogawa. Yoko, Y-O-K-O. Ogawa, O-G-A-W-A. Nata nel 1962 a Okayama, ha studiato a Tokyo laureandosi in arte e letteratura. Tra le più importanti scrittrici giapponesi contemporanee, i suoi romanzi sono stati tradotti in molti paesi, tra cui Francia, Germania, Spagna, Stati Uniti e Cina. In Italia ha pubblicato La casa della luce, Il saggiatore 2006, L'anulare, Adelphi 2007, La formula del professore, Il saggiatore 2008, Una perfetta stanza di ospedale, Adelphi 2009, Hotel Iris, Il saggiatore 2009, e Profumo di ghiaccio, Il saggiatore 2009.
Numero di catalogo 90.018. Numero di catalogo 90.032. Durata 198 minuti.
Lorenza Mazzetti, Il cielo cade. Sellerio 2017. Lettura di Giulia Salvi. Penny e Baby, le due bambine dal cui punto di vista e con le cui parole è narrato l'ultimo tempo del fascismo, con la guerra vicina alla grande villa dove vivono e l'irrompere brutale della persecuzione antisemita contro lo zio, che loro orfane le ha adottate, o meglio che loro hanno adottato come padre, non hanno una spiegazione generale del mondo. Posseggono però una mitologia ricca di una miriade di figure prese dal catechismo, dalla propaganda fascista a scuola, dai giochi con i contadini, dalla vita col grande zio e i suoi ospiti. Da essa non è esclusa la giustizia, la vendetta, il male e il bene. Ma è rigorosamente esclusa la storia con le sue ragioni. E prima di tutto, quindi, la guerra e la persecuzione in nome di qualsiasi cosa esuli dall'esperienza e dalla vicinanza. Sicché quando la razionale idiozia della guerra piomba e lacera le vite ordinate che stanno loro vicine, Penny e Baby incapsulano il dolore come entro una parentesi di buio, oltre la quale subito la mitologia della loro infanzia riprende. Al suo apparire nel 61 questo libro di Lorenza Mazzetti ebbe lodi e premi. Di altri romanzi provenienti dal mondo dell'infanzia si è detto che sono pronunciati come da un albero che parli, rimanendo albero. Per Il cielo cade, questo miracolo rimane eccezionalmente vero, ne disse Giacomo De Benedetti, motivando il premio Viareggio che al libro si conferiva. 30 anni fa, meno di oggi probabilmente, si aveva familiarità con lo spettacolo dei bambini dinanzi all'esperienza dell'orrore. Eppure, nella sua magica e poetica semplicità, Il cielo cade conteneva come un'idea da farne il nucleo per un nuovo patto di civiltà. Dalle possibilità della storia si è bandito tutto quello che un bambino non può spiegare, entro la sua mitologia. Lorenza Mazzetti, nata a Roma, ha vissuto l'infanzia in Toscana, nella villa della famiglia della zia paterna, sposata a Robert Einstein, cugino di Albert. Il cielo cade, premio Viareggio del 62, narra di quell'infanzia nella villa degli zii che facevano da genitori a Lorenza e alla sorella minore. Regista cinematografica, fondato con Tony Richardson, Lindsay Anderson e Karel Reitz, il Free Cinema Movement. Oggi dirige a Roma il Puppet Theater. Per questa casa editrice ha pubblicato Diario Londinese 2014.
Numero di catalogo 90.032. Genere: romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Numero di catalogo 89.659. Durata 1.467 minuti.
Stephen King, Rose Mother. Traduzione di Tullio Dobner. Edizione Sperling e Kaupfer. 2014. Lettura di Enrica Rosso. Rose fugge. Fugge da 14 anni di soprusi, da un marito violento e da una vita che non promette più nulla. Ricominciare è l'unica via d'uscita, una città sconosciuta, un'occupazione diversa e un nuovo compagno. Finalmente tutto sembra girare per il verso giusto, quando la donna si imbatte in uno strano dipinto. Una crosta senza valore, ma solo all'apparenza. Il legame tra il quadro e Rose si fa sempre più stretto, quasi morboso. E quando il suo sadico marito si farà rivedere, non troverà più la debole e indifesa mogliettina di un tempo, ma qualcuno o qualcosa che stenterà a riconoscere. Stephen King, Stephen, Kig. Vive e lavora nel Maine con la moglie Tabitha. Le sue storie sono clamorosi best sellers che hanno venduto centinaia di milioni di copie in tutto il mondo e hanno ispirato registi famosi come Brian De Palma, Stanley Kubrick, Rob Reiner e Frank Darabont. Accanto ai grandi film, innumerevoli gli adattamenti televisivi tratti dalle sue opere. King, oggi seguitissimo anche sui social, è stato insignito della National Medal of Arts dal presidente Barack Obama.
Numero di catalogo 89.659. Numero di catalogo 89.904. Durata 770 minuti.
Ken Follett, Il codice Rebecca. Traduzione di Patrizia Bonomi. Edizioni Oscar Mondadori 2018. Lettura di Edoardo Camponeschi. Nord Africa, 1942. Le sorti della guerra sembrano destinate in breve a volgere definitivamente a favore della Germania nazista. A meno che un ufficiale inglese non riesca a fermare Alex Wolff, la spia che trasmette i piani militari inglesi a Rommel, servendosi di un insolito quanto indecifrabile codice segreto, la cui chiave è nascosta fra le pagine di Rebecca, il romanzo di Duff Dumouriez. Ken Follett, K-E-N-F-O-L-L-E-T-T. L, L, E, T, T. Cardiff, 1949. Laureatosi in filosofia, ha lavorato come giornalista. È esploso sulla scena internazionale con La Cruna del Lago, 1978. Uguale successo mondiale hanno poi ottenuto tutti i suoi romanzi successivi. www.ken-follett.com.
Numero di catalogo 89.904. Numero di catalogo 89.972. Durata 844 minuti.
Stephen King, La zona morta, Picchique Edizioni 2013. Lettura di Antonio Settanni. Al risveglio da un coma durato 4 anni, Johnny scopre di possedere un dono meraviglioso e nello stesso tempo inquietante. Riesce a vedere il passato e il futuro delle persone attraverso un semplice tocco, un contatto. Così, in un giorno d'estate, Johnny stringe la mano di un ambizioso uomo politico e viene a conoscenza di un complotto diabolico. Un complotto che solo lui può fermare. Una storia ad alta tensione, come solo Stephen King sa raccontare. Stephen King. STEPHENKING. Vive e lavora nel Maine con la moglie Tabitha. Le sue storie sono clamorosi bestseller che hanno venduto centinaia di milioni di copie in tutto il mondo e hanno ispirato registi famosi come Brian De Palma, Stanley Kubrick, Robert Rainer, Frank Darabont. Accanto ai grandi film, innumerevoli gli adattamenti televisivi tratti dalle sue opere. King, oggi seguitissimo anche sui social, è stato insignito della National Medal of Arts dal presidente Barack Obama. www.stephenking.com www.stephenking.it.
Numero di catalogo 89.972. Numero di catalogo 89.973. Durata 1.117 minuti.
Stephen King, La metà oscura. Traduzione di Tullio Dobner. Edizione Pickwick 2018. Lettura di Bruno Schirripa. Tad Beaumont è uno scrittore di successo che per anni ha pubblicato romanzi con lo pseudonimo di George Stark. Storie violente, bestseller che lo hanno reso ricco e famoso. Ora può finalmente scrivere con il suo vero nome, ma non sa che la figura di Stark, la sua metà oscura, non intende affatto sparire. Più viva e spietata che mai, diventa una macchina di morte che distrugge tutto ciò che incontra sulla strada che conduce al suo creatore. Per difendersi da questa orribile minaccia, Tad dovrà spingersi negli angoli più inquietanti e oscuri della sua mente. Stephen King. Stephen. STEPHEN. King. KING. Vive e lavora nel Maine con la moglie Tabitha. Le sue storie sono clamorosi bestseller che hanno venduto centinaia di milioni di copie in tutto il mondo e hanno ispirato registi famosi come Brian De Palma, Stanley Kubrick, Rob Reiner e Frank Darabont. Accanto ai grandi film, innumerevoli gli adattamenti televisivi tratti dalle sue opere. King, oggi seguitissimo anche sui social, è stato insignito della National Medal of Arts dal presidente Barack Obama.
Numero di catalogo 89.973. Numero di catalogo 89.974. Durata 2.491 minuti.
Stephen King e Peter Straub. Il talismano. Traduzione di Tullio Dobner.
Sperling e Kupfer, 2017. Lettura di Carmelina Iannuccelli. Una solitaria cittadina sull'Atlantico è il punto di partenza di un viaggio straordinario, esaltante e terribile insieme, che il dodicenne Jack intraprende alla ricerca del talismano, il leggendario cristallo dotato di poteri magici che può guarire sua madre dal cancro. Per raggiungerlo il ragazzo deve attraversare non soltanto l'America, ma anche un universo oscuro, parallelo a quello reale, dominato da forze misteriose. Un luogo nascosto in cui solo poche persone sono in grado di penetrare. E Jack è una di queste. Stephen King. Stephen. S-T-E-P-H-E-N. King. K-I-N-G. Vive e lavora nel Maine con la moglie Tabitha. Le sue storie sono clamorosi bestseller che hanno venduto centinaia di milioni di copie in tutto il mondo e hanno ispirato registi famosi come Brian De Palma, Stanley Kubrick, Rob Reiner e Frank Darabont. Peter Straub. Peter. P-E-T-E-R. Straub. S-T-R-A-U-B. È autore di numerosi libri di successo, tradotti in più di 20 lingue. Vincitore di prestigiosi premi letterari quali il British Fantasy e il Bram Stoker e il World Fantasy, ha scritto con Stephen King Il Talismano e La Casa del Buio.
Numero di catalogo 89.974. Numero di catalogo 89.979. Durata 1.311 minuti.
Stephen King. Stagioni diverse. Pickwick 2020. Lettura di Ivano Bini. Un quartetto di racconti in bilico tra l'orrore e l'avventura, l'incubo e la fantasia. Il riscatto di un uomo condannato ingiustamente per omicidio, il morboso rapporto tra un adolescente e un ex nazista, quattro ragazzini alla ricerca del cadavere di un coetaneo, una donna che partorisce in circostanze surreali, quattro storie da brivido, agghiaccianti e paradossali, che hanno per protagonisti mostri moderni. Tre di questi racconti hanno ispirato i film Le ali della libertà, L'allievo e Stand by Me. Stephen King. Stephen, S-T-E-P-H-E-N. King, K-I-N-G, vive e lavora nel Maine con la moglie Tabitha. Le sue storie sono clamorosi bestseller che hanno venduto centinaia di milioni di copie in tutto il mondo e hanno ispirato registi famosi come Brian De Palma, Stanley Kubrick, Rob Reiner e Frank Darabont. Accanto ai grandi film, innumerevoli gli adattamenti televisivi tratti dalle sue opere. King, oggi seguitissimo anche sui social, è stato insignito della National Medal of Arts dal presidente Barack Obama.
Numero di catalogo 89.979. Numero di catalogo 89.983. Durata 154 minuti.
Joe R. Lansdale, L'ultima caccia. Traduzione di Seba Pezzani. Edizioni Einaudi 2018. Lettura di Edoardo Camponeschi. Un piccolo gioiello. Una storia di formazione e amicizia ambientata nel sud degli Stati Uniti, dove dietro ogni cespuglio sembra nascondersi un mistero. È il 1933 e l'America sta attraversando il periodo più buio della Grande Depressione. Di Joe R. Lansdale Einaudi ha pubblicato La notte del drive-in, Il mambo degli orsi, Bad Chili, La sottile linea scura, Rumble Tumble, Capitani oltraggiosi, Tramonto e polvere, in un tempo freddo e oscuro, una stagione selvaggia, Mucho Mojo, La notte del drive-in 3, Cielo di sabbia, Acqua buia, Drive-in la trilogia, Una coppia perfetta, Notizie dalle tenebre, La foresta, Apple Leonard, Honky Tonk Samurai, Apple Leonard 2, Paradise Sky, Io sono Dot e Bastardi in salsa rossa.
Numero di catalogo 89.983. Numero di catalogo 89.985. Durata 446 minuti.
Joe R. Lansdale, Mucho Mojo. Traduzione di Vittorio Curtoni, edizione Einaudi 2007. Lettura di Donato Chiarello. Lo hanno soprannominato Mojo Storyteller dal titolo di questo libro. Mojo è un po' di magia nera con una spruzzata di sesso, ma nella miscela Lansdale c'è anche parecchio horror e l'umorismo non manca mai. Qui c'è perfino lo scheletro di un bambino sepolto sotto il pavimento. Ma andiamo con ordine. Dopo essersi ripresi da una losca disavventura, Hap Collins e Leonard Pine sono tornati alla loro vita di sempre, fatta di lavoretti, ozio e birre ghiacciate. Ma tutto cambia quando uno zio di Leonard muore e lascia il nipote erede di una casa fatiscente e di $100,000 in contanti. I due si trasferiscono nell'antica dimora e decidono di ristrutturarla per rivenderla a un prezzo ragionevole, ma ben presto fanno la macabra scoperta della creatura sotto le assi. Con l'aiuto, non sempre compiaciuto, di due poliziotti e il sostegno di una bella avvocatessa di colore, Hap e Leonard scoprono una realtà ancora più agghiacciante. Sono ormai 10 anni che nel mese di agosto scompare dal quartiere un bambino di colore, povero e figlio illegittimo, spesso di una prostituta. E gli indizi raccolti da due investigatori sembrano convergere verso personaggi influenti della comunità, i classici insospettabili. Joe R. Lansdale, Joe R. Lansdale, è nato in Texas nel 1951. Oltre a tutti i titoli della serie di Hap e Leonard, Una stagione selvaggia, Il mambo degli orsi, Bad Chili, Rumble Tumble, Capitani coraggiosi, e in Audi stile libero ha pubblicato La notte del drive-in, La sottile linea scura, Tramonto e polvere, e l'antologia di racconti In un tempo freddo e oscuro.
Numero di catalogo 89.985. Genere romanzo storico. Numero di catalogo 89.636. Durata 1117 minuti.
Robert Harris, Dictator, edizione Mondadori, 2016. Lettura di Valeria Piccinno. C'è stato un tempo in cui Cicerone teneva in pugno Giulio Cesare. Ma ora è quest'ultimo ad avere il comando, e Cicerone, esiliato e solo, è un uomo distrutto. Quando tutto sembra perduto, il senatore decide coraggiosamente di far ritorno a Roma. Ma nessun uomo di Stato, per quanto abile e scaltro, può proteggersi dall'ambizione e dalla corruzione altrui. Robert Harris, R.O.B.E.R.T.H.A.R.R.I.S. Nottingham 1957. Giornalista, è diventato celebre in tutto il mondo nel 1992 con Fatherland, seguito da altri numerosi romanzi. Sua è anche una celebre inchiesta sulle false memorie del Führer, i diari di Hitler.
Numero di catalogo 89.636. Genere storia. Numero di catalogo 89.654. Durata 2.273 minuti.
Di Max Hastings, La guerra segreta, spie, codici e guerriglieri, 1939-1945. Neri Pozza, 2016. Lettura di Federico della Ducata. Questo libro si occupa di alcune delle persone più affascinanti che presero parte alla Seconda Guerra Mondiale. Un esercito di uomini e donne che, non sparando un solo colpo, influirono profondamente sull'esito degli eventi. Spie, crittoanalisti, guerriglieri che condussero una guerra segreta per carpire informazioni e strategie del nemico. Dalla leggendaria GC&CS, la Government Code and Cyber School di Bletchley Park, che fu il più importante fulcro dello spionaggio del conflitto e che attraverso la creazione delle bombe elettromeccaniche di Alan Turing e la conseguente decifrazione del traffico di Enigma, inferse un duro colpo al sistema di comunicazione della Germania. Alla produzione di materiale dell'Ultra, la complicata operazione di decrittazione dei messaggi delle macchine cifranti da parte dei geniali matematici e linguisti britannici e americani, che permise al direttivo alleato di pianificare le proprie campagne e operazioni nella seconda metà della guerra con una precisione che a nessuno comandante militare era mai stata consentita nella storia. Ai crittoanalisti di Nimitz nel Pacifico, alle reti di spie dell'Orchestra Rossa operanti nell'impero nazista per conto dell'Unione Sovietica, fino ai 500 di Washington e di Berkeley, un piccolo esercito di americani di sinistra che si prestarono a fare da informatori per lo spionaggio sovietico. Max Hastings ricostruisce in queste pagine la storia di una guerra in cui spionaggio e operazioni clandestine assunsero un'importanza mai avuta in precedenza. Avvincente racconto di storie e di uomini, di insospettabili tradimenti e cieche fedeltà, di verità e imposture, La guerra segreta è stato accolto, al suo apparire in Inghilterra, dall'entusiasmo di critica e pubblico e salutato come un libro indispensabile per chiunque voglia accostarsi a quel grande tragico evento che fu la Seconda Guerra Mondiale. Max Hastings, M-A-X, H-A-S-T-I-N-G-S. Scrive per il Daily Mail e il Financial Times. Ha ricevuto numerosi premi per i suoi libri e le sue inchieste. Reporter of the Year nel 1982 e Editor of the Year nel 1988. Nel 2008 ha ottenuto la medaglia Westminster per il suo contributo alla letteratura militare e nel 2009 l'Edgar Wallace Trophy del Press Club di Londra. Tra le sue opere figurano Inferno, Il mondo in guerra, 1939-1945, Neri Pozza, 2012, Catastrofe, 1914, L'Europa in guerra, Neri Pozza, 2014, Armageddon, La battaglia per la Germania, 1944-1945, Beat, 2016.
Numero di catalogo 89.654. Numero di catalogo 89.794. Durata 437 minuti.
Andrea Marcolongo, La misura eroica. Il mito degli Argonauti e il coraggio che spinge gli uomini ad amare. Edizione Mondadori 2018. Lettura di Luana Chiriatti. Giasone è solo un ragazzo quando, inesperto del mare della vita, insieme ai compagni argonauti salpa con la nave Argo, la prima costruita da mano umana, verso la remota Colchide alla ricerca del leggendario vello d'oro. per poi, vittorioso, fare ritorno con l'amata Medea nell'Ellade, fra le paure, le tentazioni e le insidie proprie di ogni lunga navigazione in mare aperto. Quella narrata da Apollonio Rodio nelle Argonautiche e magnificamente ripresa da Andrea Marcolongo in queste pagine è la storia universale e sempre attuale del delicato passaggio all'età adulta di un ragazzo e una ragazza che trovano la misura eroica attraverso il viaggio e l'amore. Ed è il racconto della difficile arte di partire, abbandonando la terraferma e varcando quel confine che siamo chiamati a superare ogni volta che qualcosa di potente ci accade e ci cambia per sempre, per diventare grandi, non importa quanti anni si abbiano. Poiché però prendere il mare significa esporsi al pericolo di naufragare, ai versi del capolavoro della poesia ellenistica, l'autrice affianca, in una sorta di controcanto, la prosa disadorna ma pregnante di auto-abandon ship. Come abbandonare una nave, un manuale inglese del 1942, che qui, a dispetto del titolo, non rappresenta un manuale di fuga, ma un compendio di strategie per resistere e superare i naufragi della vita. Dopo il bestseller La lingua geniale, in cui ha mostrato quanto profonde siano le tracce lasciate dal mondo greco nella nostra contemporaneità, Andrea Marcolongo torna a scrivere per raccontare il suo personale viaggio verso quella agognata Itaca che è per tutti l'età adulta. Forse è l'unico modo, sicuramente il più sincero, per rispondere alle domande dei suoi tanti lettori. C'è ancora posto per il passato nel nostro futuro? Perché la paura deve essere necessariamente un sentimento di cui vergognarsi? Perché non ci siamo mai sentiti così soli nella storia dell'umanità? Perché ogni giorno tutti noi, umani e contemporanei argonauti, navighiamo attraverso i mari per diventare diversi da come eravamo quando abbiamo lasciato la riva? La misura eroica ci ricorda quello che ogni viaggiatore dovrebbe sapere. Qualunque meta non è mai il punto di arrivo, ma è innanzitutto il punto di svolta. Il senso di qualunque scelta, di qualunque viaggio, non è il dove si arriva, ma il perché si parte. Andrea Marcolongo, scrittrice, ha 31 anni. Si è laureata in lettere antiche all'Università degli Studi di Milano. Nella sua vita ha molto viaggiato e ha vissuto in 10 città diverse. Ora ha scelto di vivere in Bosnia Erzegovina, a Sarajevo. Il suo libro d'esordio, dedicato all'amore per il greco, La lingua geniale, con oltre 100.000 copie vendute solo in Italia, è diventato un caso editoriale tradotto in 17 paesi. Scrive di libri e di cultura per La Stampa e di Repubblica.
Numero di catalogo 89.794. Numero di catalogo 90.055. Durata 458 minuti.
Gino Scateste. Fitzovie o La Bohème a Londra. Il Mulino, 2018. Lettura di Ivano Bini. Una zona nel centro di Londra che prende nome non da una piazza o da una strada, ma da un pub. È Fitzovie, centro della vita di artisti e scrittori per oltre un secolo. Non ha un'identità precisa. È una sorta di distretto della mente, più che una realtà urbana. Eppure esiste, e le sue strade, i suoi ristoranti, i suoi locali sono stati teatro di esistenze scandalose e marginali, di drammi e di epiche bevute, così come di tentativi, a volte ingenui, di opporsi alle norme sociali e artistiche vigenti. Il volume racconta la storia della Bohème londinese, a partire dalla sua apparizione in terra inglese a metà dell'Ottocento, e ne ricostruisce la geografia in costante confronto con l'analoga esperienza parigina, soffermandosi su alcuni personaggi esemplari che animarono Fitzovia: Walter Zickert, Augustus John, Nina Amnett, Betty May, Julian McLaren Ross, Nancy Cunard. Gino Scatasta insegna letteratura inglese e culture medievali anglofone nell'Università di Bologna. Fra le sue pubblicazioni Il teatro di Yeats e il nazionalismo irlandese 1890-1910, Patron 1996, e The Inventions of Charles Dickens, riletture, revisioni e riscritture, curato con Zullo, Bologna University Press 2014.
Numero di catalogo 90.055. Avete ascoltato Libro Parlato Novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Lettura di Renato Rappo e degli altri lettori del Centro Nazionale del Libro Parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.